Radio Emilia Romagna.
Scelto per voi.
Torna il collettivo Ginsberg con il nuovo CD Tropico. Gentili ascoltatori, ben ritrovati, un saluto da Cinzia Leoni. Avete forse riconosciuto già dalle note introduttive la band romagnola Collettivo Ginsberg, che abbiamo più volte ospitato qui su Radio Emilia Romagna e che torna oggi con un nuovo lavoro dopo 3 anni di silenzio. L'album, uscito il 30 settembre, si intitola Tropico, da cui state ascoltando in sottofondo il brano Con due monete. E il brano, che apre il disco, possiede una intensa atmosfera da jazz club e racconta una storia triste dedicata ai due cani, Jack e Jimmy, che la band aveva nella prima sala prove quando incideva. Ginsberg, visionaria band romagnola nata nel 2004, con il CD Tropico è al quinto album e torna sulla scena musicale con energia ed entusiasmo e anche un'esplosione di suoni e di colori, fin dalla copertina del disco, dove c'è il volto di una scimmia, un olio su tela, opera di Domenico De Mattia dal titolo Safari. Il nuovo CD è anche in coproduzione tra Irma Records e L'amor mio non muore, mentre la produzione artistica è affidata a Marco Bertoni. Il suono di questo nuovo CD spazia liberamente dal mambo voodoo al funk, dal rhythm and blues al samba, fino ai ritmi dell'Africa nera e ricorda anche la canzone italiana degli anni 60. Ma entriamo appunto subito nella musica del collettivo Ginsberg ascoltando Metti che, interpretazione di una poesia dialettale di Raffaello Baldini, noto poeta romagnolo, con chitarre acide, domande esistenziali e un'atmosfera che ricorda i brani di Tom Waits.
Heaven.
Cari ascoltatori, abbiamo oggi con noi Christian Fanti, voce portavoce del collettivo Ginsberg. Ciao Christian e bentornato su Radio Emilia Romagna.
Ciao a tutti e grazie di nuovo per averci preso in considerazione in questa uscita.
Bene, parliamo del nuovo lavoro Tropico, che giunge a 3 anni dal precedente CD Asa Nisimasa, che avevamo presentato nel 2013. Dal viaggio un po' oscuro dentro l'animo umano del precedente lavoro, in Tropico invece si passa ad un'atmosfera completamente nuova, una nuova visione del mondo, un ritmo più allegro che induce alla danza. E in che modo si realizza nei suoni e nei testi questo nuovo lavoro che appunto è uscito il 30 settembre scorso?
Esatto. 30 settembre è uscito solo in formato LP e digitale, così do 2 informazioni in più a chi fosse interessato, l'etichetta per Irma Records e per l'Amor Mio Non Muore Dischi, che è, poi magari se vuoi ti racconto qualcosa, che è l'etichetta che io e Alberto, che è il tastierista del collettivo, abbiamo fondato diciamo all'inizio del 2016 per produrre i nostri lavori che registriamo nel nostro studio. Allora, Tropico è un viaggio lungo, nel senso che 3 anni fa abbiamo concluso il tour di presentazione di Asa Nisimasa, che a sua volta è stato anch'esso un viaggio bello lungo. Ci siamo trovati alla fine del tour ad essere soddisfatti di quello che avevamo fatto, chiaramente, però sentivamo innanzitutto la necessità di andare avanti, nel senso che l'album precedente era stato accolto dalla critica, diciamo così, in maniera molto positiva, gran belle recensioni, abbiamo avuto anche l'opportunità di passare su Rai 5, una micro punta di TV ce la siamo fatta, però era un album che per noi rappresentava chiaramente quel periodo, no? In cui era stato composto, in realtà poi fu composto 2 anni prima. Quindi insomma è iniziato questo nuovo percorso di gestazione creativo che ci ha portato a voler fare cose diverse, sempre mantenendo il nostro stile, quindi insomma diciamo uno stile molto eterogeneo nelle composizioni, però fare cose diverse e soprattutto, come dicevi prima, molto più solari. Non perché ci fossimo, non perché avessimo deciso, adesso banalmente dico questa cosa, però di venderci o commercializzarci, no? Sono quei termini che in realtà vengono considerati in un'eccezione sempre più negativa che positiva. Semplicemente volevamo non essere, o perlomeno non volevamo creare cose così poi così pesanti, no? Anche a livello sonoro, a livello di emozioni, come potevano essere le canzoni di Asa Nisimasa. Quindi il primo spunto creativo che abbiamo preso è stato quello di partire con il lavoro da ritmiche solari, tropicali, perché chiaramente è risaputo che nella storia della musica, comunque nella storia della composizione musicale, il ritmo è quello che influenza maggiormente anche poi la stesura armonica e melodica, no? delle seguenti parti della canzone. E noi volevamo una cosa solo, la prima cosa che disse a Marco Bertoni quando iniziai a lavorare ai Provini Nuovi, era questa qui: Marco, io vorrei fare un disco che la gente possa ballare. Sicuramente non ce l'ho fatta, però intanto mi sono portato avanti quei lavori.
Ecco, tanto più che il singolo che ha anticipato il disco era proprio Primavera Mambo, che vorremmo far ascoltare e che utilizza sample di creazione o vicini alle creazioni di Perez Prado e Miles Davis. Una sorta qui di inno alla gioia, alla danza, ma direi con delle contraddizioni. Dalla presentazione del booklet dell'album, per esempio, si legge che sembra di essere in una pista, esatto, da ballo in mezzo alla foresta, ma dove piovono bombe. Esatto. Ecco, un forte contrasto, esatto. Non trovi? Lo vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori?
Allora, il brano, la cosa interessante del brano è che c'è stato un momento in cui mi ero completamente fuso la testa ad ascoltare Pérez Prado, ma proprio a livelli atomici, nel senso che veramente mi riempiva di gioia, no? Fondamentalmente ascoltare Mambo, ascoltare tutta quella serie di musiche caraibiche che, beh, a parte che poi le stavo ascoltando realmente in un periodo di passaggio tra la primavera e l'estate, quindi figuriamoci, era veramente, come dire, un inno alla gioia. Quindi Mambo è venuto fuori partendo da, tecnicamente, dalla riproposizione di un giro di un Mambo di Pérez Prado per il ritornello, e la parte iniziale abbiamo ripreso, lo dico perché secondo me è interessante anche capire in che maniera a volte vengono costruiti i brani, abbiamo ripreso un riff che non è esattamente lo stesso, però diciamo che è molto 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 simile, di un brano di Miles Davis del suo periodo elettrico che si chiama Honky Tonk. E dato che ci piace fare questo genere di accostamenti, ovvero, come dire, la cosa che tanto abbiamo citato e di cui ci facciamo un po' il portabandiera, ovvero la tecnica del cut-up, no? Sia a livello sonoro che a livello testuale, abbiamo iniziato a lavorare su questo brano. Il testo è venuto fuori dopo aver letto un sacco di tempo fa, in realtà, un libro di Henry Miller che si chiama Primavera Nera. Quindi Primavera in realtà è quello, ecco, come dire, il titolo Primavera viene fuori da quello. Insomma, per farla breve, Primavera Mambo, abbiamo deciso di utilizzarlo come primo singolo perché ci sembrava molto molto adatto per introdurre il, come dire, lo spettro sonoro che l'ascoltatore avrebbe poi trovato in tutto l'album, perché è un brano con un bel ritornello, ballabile, movimentato, però al suo interno, ecco, come dicevi prima tu, cioè, come dire, non è tutto sole quello che c'è, quindi anche il testo dice delle cose molto forti, insomma, diciamo che al suo interno ci sono tutte le contraddizioni che rendono, secondo me, abbastanza unico il progetto collettivo Ginsberg nel suo insieme. Ecco, bello o brutto che sia, abbiamo scelto quello perché soprattutto, ripeto, volevamo un primo brano che fosse tra i più danzerecci, ecco.
Allora ascoltiamo il brano Primavera Mambo del collettivo Ginsberg.
Con gli occhi chiusi chiusi, stretti come vongole, che si schiudono solo per piangere. Voglio dichiarare che sono un traditore della razza umana. Sono i forti denti bianchi, ho un mondo che affondi, ho polsa viscida, ho un mondo glabro ridotto a bottiglia, sotto quale morta luna giaci tu, fredda e lucente. Tutti gli eserciti del mio stivale ti prenderanno a calci nei denti, finché avrò denti io ti morderò, finché avrò pugni ti percuoterò. Dopo quanto il salto può considerarsi volo, quattro mari, 20.000 leghe, dopo quanto il salto può considerarsi volo, due passi, quattro mari, 20.000 leghe. E voglio un mondo in cui la vagina sia rappresentata da una semplice, onesta fessura, un mondo colpevole per le ossa e il suo contorno, per i colori crudi e fondamentali, paura e rispetto per le origini animali. Questa è una mattina bella e adatta per la rivoluzione, se solo ci fossero mitragliatrici invece di petardi. Questa mattina sarebbe stata una splendida mattina, se ieri mattina non fosse stato un fiasco completo.
Torniamo a parlare con Christian del collettivo Ginsberg e dell'ultimo CD Tropico. Come già nel precedente album Asa Nisimasa, non manca anche qui la dimensione poetica del dialetto. Il brano Metti che è infatti l'interpretazione di una poesia dialettale di Raffaello Baldini, mentre Nella notte del mondo si mette in musica un componimento di Aldo Spallicci. Componimento precedentemente i testi erano in inglese, poi in italiano, ora è poi in dialetto. Vi chiedo quale significato ha per voi questo scarto linguistico? Come si sposa il dialetto con la vostra ricerca sonora?
Allora, rispondo prima all'ultima domanda perché mi sembra molto più semplice. Secondo me il dialetto si sposa molto molto bene, nel senso che sembra, adesso faccio sempre questo esempio ma perché mi diverte, è capitato di far sentire l'album in anteprima a uno degli amici, sono finiti di registrare, sai, fai sentire le cose un po' in giro per raccogliere i primi pareri, e un paio di persone: quel brano in inglese bellissimo. quindi dopo, sai, ti viene da ridere, dici: oh no, guarda, grazie mille, però comunque era dialetto, sai com'è? Oh, dialetto, ma dai, guarda, veramente sembrava un'altra lingua. Questo per dire che, cioè, mi sembra assolutamente indispensabile, importantissimo e culturalmente rilevante non perdere le radici, no? Anche linguistiche, perché purtroppo io appartengo a una generazione, no? Per quanto riguarda il nostro territorio, la Romagna, o anche l'Emilia, insomma, fondamentalmente, diciamo, ci sono regioni, no? In Italia nelle quali i giovani il dialetto non lo parlano più, cioè se io sento parlare, vabbè, i miei nonni o anziani in dialetto lo capisco e con loro sono anche portato, no, a discutere o a fare un dialogo in dialetto, ma tra noi giovani il dialetto è una roba perduta, è una lingua perduta che non esiste più, a differenza, non so, le classiche regioni del sud, no, anche semplicemente il Veneto. Quello che abbiamo fatto, poi prendendo due poesie, è semplicemente il fatto di non voler dimenticare da dove veniamo. Oltretutto è una lingua molto musicale, secondo me, del dialetto romagnolo. Se poi decontestualizzato dalla solita, adesso solita in realtà non è, però insomma, diciamo dalla sua riproposizione più banale, ovvero, esagero, no? Fisarmonica, chitarra classica, violino, no? Proprio contesto folk, diciamo, se decontestualizzato dal suo mondo folk e messo in brani con matrice, no? Rock, blues o comunque, diciamo, assolutamente al di fuori di quello che è lo spettro sonoro di appartenenza, no? Di una lingua del genere, secondo me è un accostamento figo. Poi, oltretutto, ci metti due poesie di due poeti importantissimi, poesie tra l'altro magnifiche, perché comunque ho letto tante poesie in dialetto e ne ho selezionate solo veramente pochissime, alcune da poter riproporre. L'avevamo già fatto nell'album precedente, lo facciamo adesso. Nell'album precedente in realtà avevo scritto anch'io una piccola poesia in dialetto, però il discorso è il fatto di non possedere la lingua e quindi, insomma, se devo scrivere delle cazzate, diciamo che preferisco riproporre cose belle di altri, ecco, perché poi è un po' sempre il solito discorso che eventualmente si fa con l'inglese, no? Se non sei, io credo che chiunque dei gruppi italiani o comunque, diciamo, chiunque non utilizzi la propria vera lingua, no? Per comporre, si troverà sempre nella situazione di dover ragionare, come dire, in un idioma per moda, per, so, mettilo come ti pare, tradurlo in un altro idioma, quindi c'è sempre uno scarto, no? Di significato fondamentalmente tra quello che pensi e quello che farai, no? Ed è un po' quello che facevamo noi quando scrivevamo in inglese. Io dopo mi ero letteralmente stufato di dover confrontarmi con una lingua che non era la mia. La stessa cosa un po' è letto, però sai, abbiamo la fortuna di dire: ok, non parlo bene il dialetto, non lo posso scrivere, prendo poesie importanti di poeti importanti, così insomma almeno faccio un'operazione di recupero e di tenere in vita, sai, un po' di cultura fondamentalmente, no?
Abbiamo prima ascoltato il brano Metti che, ascoltiamo quindi ora, sempre per riferirci a questi brani dialettali, Nella notte del mondo, con testi del poeta romagnolo Aldo Spallicci.
Che su un porta 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 che su
Christian, eccoci di nuovo qua. Vorrei a questo punto farti una domanda. Voi siete un collettivo e quindi viene da pensare che i vostri brani ed espressioni artistiche nascano collettivamente. Ecco, vorremmo capire dove si trova la dimensione collettiva della composizione, dove più quella privata, nascono le sonorità, i testi.
Beh, diciamo che il termine collettivo ha un suo significato, però come dire, forse un po' in contraddizione in realtà quello che realmente accade a livello di composizione con quello che hai detto, nel senso che, ma non perché tu abbia detto una cosa sbagliata, semplicemente perché molte volte ci sono delle dinamiche diverse, no? Tecnicamente cosa succede? Io scrivo testi per la maggior parte delle volte da solo, cioè nel senso in privato mi faccio i miei appunti, li rielaboro, ho la fortuna di avere, come dire, in casa una stanzina dove ho messo il pianoforte, la chitarra, il basso, insomma un po' di pedali, una loop station, quindi in realtà tutte le composizioni del collettivo nascono da un ambiente privato, da idee mie che porto, basi, no? fondamentalmente di quelle che possono essere le strutture poi. Il fattore collettivo, e qui come dire, arriva la parte interessante, è che poi dopo nel 90% dei casi, sì, forse anche il 95% dei casi, questi brani che io scrivo poi musicalmente vengono arrangiati da tutti quanti. Quindi è qui che entra, no, in gioco il fattore di condividere le composizioni o le esperienze creative anche con altre persone. E questa secondo me è la cosa veramente importante, perché io riesco a proporre il mio mondo personale che viene comunque modellato e fatto proprio anche dagli altri musicisti, se non altro a livello musicale, anche se poi ci sono state delle occasioni nelle quali abbiamo insieme rivisto i testi perché magari uno aveva un consiglio migliore, insomma sai, non sono realmente troppo geloso delle mie cose, perché altrimenti avrei fatto, insomma, il cantautore, no, della serie, che se la suoni te la canti da solo, non avrei messo in piedi una band. Inoltre il fattore collettivo viene fuori soprattutto per quanto riguarda le registrazioni dal vivo, in studio, perché anche quest'album l'abbiamo registrato in 12. L'album precedente aveva un po' meno ospiti, però le nostre prime produzioni, proprio autoproduzioni, anche lì una l'avevamo registrata in 8, l'altra in 12 anch'esso, insomma ci piace, te la riassumo così, mi piace scrivere le cose mie in camera mia ma farle suonare da tante persone.
Hai detto che questo disco è stato realizzato in 12, quali sono appunto le collaborazioni che avete raccolto in questo nuovo lavoro?
Ah, guarda, allora, innanzitutto una cosa a cui tengo tantissimo, che ti vorrei dire, è il fatto che il disco l'abbiamo registrato nell'estate del 2015 presso L'Amor Mio Non Muore, sala di incisione, che è una sala di incisione, uno studio di registrazione completamente analogico, quindi non abbiamo computer in studio, che Alberto Zolli, che è il tastierista del collettivo, e un altro nostro amico che si chiama Roberto Villa, hanno deciso di aprire, no? Fondamentalmente a metà dell'anno scorso, quindi sono iniziati i lavori. Io dopo, subito dopo, ho iniziato a collaborare con loro, perché abbiamo aperto anche appunto un'etichetta, L'Amor Mio Non Muore Dischi, quindi il disco del collettivo è stato il primo disco che abbiamo registrato in studio completamente in analogico. Nel senso che quindi anche Roberto ha avuto la sua grande importanza all'interno di quello che sono state le registrazioni. Abbiamo registrato tutto quanto lì, poi assieme all'utilizzo di Marco Bertoni, che è il produttore artistico del disco, abbiamo preso le tracce e le abbiamo portate nello studio di Bertoni a Bologna, dove lì, vabbè, chiaramente tramite Pro Tools, insomma, i computer, abbiamo finito gli arrangiamenti, registrato le voci, perché a livello di produzione ci serviva passare anche tramite il computer. Quindi le collaborazioni molto importanti sono state assolutamente quelle con lo studio, l'inizio di una, come dire, di un'avventura che per noi si sta tramutando, spero molto presto, in un vero e proprio lavoro, no? Quello di portare avanti questo studio full analog. Contemporaneamente abbiamo avuto modo di invitare tanti amici, no? Essendo, come dire, il nostro studio, potevamo starci quanto volevamo, e qui sono iniziate le collaborazioni, ovvero abbiamo registrato due percussionisti, Marco Frattino e Gianluca Chiarucci, in due brani, anzi in tre brani, scusami. Poi è tornato il nostro vecchio batterista, insomma, diciamo dell'era storica del collettivo, Giovanni Pistocchi, a fare una parte di vibrafono. Il nostro chitarrista, ormai come dire membro onorario, Andrea Rocchi, ha fatto una parte di chitarra dobro. Marcello Detti e Roberto Vila hanno fatto sax e trombone. Gaia Mattiuzzi ai cori, che abbiamo insomma registrato a Forlì. Penso di avervi detti tutti, insomma, ci tenevamo veramente a fare una roba grande, ecco. Quindi io penso che ci siamo riusciti nel nostro piccolo a fare un bel disco con tanti elementi e tante belle parti, insomma, poi dopo diciamo che sarà il saranno i posti a giudicare questa cosa, probabilmente.
Il disco è partito da poco, ma ci sono già recensioni entusiastiche in merito. E volevo proprio chiederti se avete già in programma un tour.
Allora, la presentazione l'abbiamo fatta ufficialmente il 24 di settembre al MEI, al Museo Internazionale delle Ceramiche, presso insomma, in occasione del MEI del 2016. Partirà un tour che, guarda, io sinceramente mi va di essere molto onesto questa cosa, che stiamo abbastanza difficoltosamente mettendo insieme, no? Perché comunque ci sono realtà, c'è molta disparità tra le realtà, chi sia i club e gli altri posti che fanno suonare, insomma, diciamo che la situazione live in Italia è un po' molto molto critica. Noi in questo momento abbiamo, sì, è difficile perché fondamentalmente mancano i soldi, fondamentalmente manca il pubblico e poi io ritengo che ci siano dei circuiti molto chiusi su se stessi, dove la voglia di ascoltare qualcosa di nuovo non è, come dire, realmente quella che si dice essere, ecco. La penso un po' così, ma non è, come dire, per sparlare dell'ambiente, però semplicemente questa è la realtà e mi sembra stupido continuare a dire che va tutto bene quando in realtà non va tutto bene. Comunque sia, vabbè, a parte questa piccola, come dire, questo dente avvelenato, faremo iniziamo un piccolo giro per la penisola. Adesso le dico, sicuramente una data per noi molto importante è il 4 di novembre all'area sismica di Forlì, quindi, come dire, facciamo una presentazione ufficiale qua in casa. E andiamo a Imperia il 22 di ottobre, il 3 novembre siamo a Perugia, il 4 poi a Forlì. Poi il 2 dicembre scendiamo verso il Lazio, quindi andiamo a Orvieto, e il 3 dicembre saremo a Roma a Nacosetta, il 9 dicembre a Mantova. Stiamo, come dire, lavorando su altre date, onestamente non abbiamo, cioè non è che non abbiamo fretta, però sappiamo che comunque deve passare un po' di tempo, il nome deve girare.
E comunque si possono trovare gli appuntamenti sul vostro sito, giusto?
collettivoginsberg.com. Esatto.
Ringraziamo il collettivo Ginsberg, salutiamo Christian Fanti per essere stato con noi e i nostri ascoltatori con un brano molto dolce e un po' cantautorale dal titolo Portami con te, con un finale pianistico anche molto appassionato.
Grazie a voi, grazie mille e buon ascolto insomma a tutti e buon lavoro.
Un saluto a tutti da Cinzia Leoni.